Intanto accolgo Matteo Ongaro, ben trovato, ciao, buongiorno.
Ciao Enrico, buongiorno.
Allora, nell'approfondimento di Alphaville di oggi torniamo a parlare della politica tedesca e del nuovo corso inaugurato dal neoeletto cancelliere tedesco Friedrich Merz, il leader della CDU, definito dalla stampa, in particolare dal Sole 24 Ore, anche l'anti-Merkel. L'ex cancelliere infatti è tornata a farsi sentire nei giorni scorsi per criticare le politiche nazionali più severe in materia di immigrazione e di controllo delle frontiere volute dal suo successore. Secondo la Merkel, limitare l'afflusso dei richiedenti asilo porterebbe alla distruzione dell'Unione Europea. C'è intanto un endorsement a Merz e una forte critica alla Merkel da parte del New York Times. Vedremo meglio tra poco. Noi facciamo il punto a partire da un articolo uscito sull'ultimo numero di Gli Asini, rivista di cultura, politica, educazione e società, che è una rivista che seguiamo con attenzione, fondata da Goffredo Fofi. I dilemmi della Germania attuale è il titolo del bel pezzo di approfondimento, scritto a quattro mani da Bruno Simili e da Fernando Daniello.
Sì, intanto salutiamo subito i nostri ospiti e partiamo proprio da lui, dal coautore di questo articolo, Fernando Daniello. Buongiorno e benvenuto.
È con noi? Ci sente? Abbiamo perso il collegamento con Fernando Daniello, io lo ricerco, andiamo sugli altri ospiti.
Intanto saluto allora Cinzia Asciuto, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Ecco, lei è stata qualche settimana fa ospite, in altre parole, lei è giornalista e saggista, direttrice di Micromega, rivista italiana di approfondimento culturale e politico, vive in Germania, Francoforte e segue da vicino la politica del paese.
Esatto, sì.
Eccoci qui con i nostri microfoni, Fernando Daniello, intanto l'abbiamo recuperato, ben trovato, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Buongiorno, l'abbiamo già presentata, rimane Tommaso Specker.
Ecco, buongiorno anche a lei, Tommaso Specker.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Lei è filosofo di formazione, ha un dottorato in ricerca alla Freie Universität di Berlino, dove vive, e dal 2008 si occupa di divulgazione storica, culturale e politica per conto di alcuni memoriali e musei della capitale tedesca. È autore di monografie in lingua tedesca sui temi della memoria e del XX secolo. Ecco, in apertura abbiamo dato qualche coordinata e partiamo proprio dall'articolo uscito sugli asini. Fernando Daniello, quali sono questi dilemmi della Germania attuale che avete delineato?
Ma diciamo che l'articolo cerca di sostanzialmente rappresentare quello che è il paese, la Germania, soprattutto a un pubblico, quello italiano, per il quale noi abbiamo ravvisato, diciamo, c'è una differenza fondamentale soprattutto nella percezione del pericolo russo. Io vivo in Germania e la sensazione che ho vivendo qui è quella di un paese che fa i conti con un cambiamento epocale. È stata negli ultimi anni prevalentemente una potenza economica e spesso, diciamo, non è riuscita neanche a imporre questa sua potenza economica, e adesso invece deve diventare una potenza a tutti gli effetti, diciamo, di vecchio tipo, e quindi investire nelle armi, nell'esercito, si sta parlando addirittura di reintrodurre la leva obbligatoria, e questo è certamente il cambiamento più grande degli ultimi anni, che era stato anticipato dal cancelliere Scholz nel famoso intervento sulla Zeitenwende, quindi questa svolta epocale, e che adesso trova con Merz, a mio avviso, un ulteriore passo in quella stessa direzione, però, che era già stata tratteggiata da Scholz.
Ecco, una citazione: non credo che possiamo combattere in modo deciso l'immigrazione clandestina al confine tra Germania e Austria o tra Germania e Polonia. Ho sempre sostenuto soluzioni europee, quanto affermato da Angela Merkel nei giorni scorsi in merito appunto alle ultime misure adottate dal governo di Merz. Cinzia Asciuto, in fondo la stretta sui migranti era stata annunciata da Merz stesso nella sua agenda politica quando ancora non era stato eletto. È cambiato qualcosa? In fondo lei, insomma, nel suo articolo uscito su Micromega ancora qualche mese fa lo aveva già previsto, e lo vediamo dal titolo, no? Lei scriveva: se l'AfD governa senza andare al potere.
Ma sì, a me sembra che negli ultimi anni, non solo in Germania tra l'altro, le estreme destre determinano l'agenda politica anche quando non vanno al governo. Lo abbiamo visto di recente anche nel Regno Unito, per esempio, con sempre sul tema migrazioni, con la svolta restrittiva del governo di Starmer. In Germania, diciamo, l'attenzione su questo tema è emersa in particolare dopo la clamorosa vittoria, il clamoroso risultato elettorale dell'AfD nelle elezioni in alcuni Länder orientali, in Turingia e in altri, che è stato un risultato clamoroso che ha impaurito moltissimo i partiti di centro, di centrodestra, di centrosinistra. E se ricorderete, già allora eravamo ancora sotto il governo Scholz, il governo stesso applicò delle misure così estemporanee. Ricordo una dozzina di detenuti afghani rimpatriati così, giusto per poter mandare ai giornali qualche foto e dire: ecco, vedete, stiamo facendo anche noi qualcosa. Tutto questo ha degli effetti politici molto concreti e sulla vita delle persone, tra l'altro. E io penso appunto che sia un errore politico rispetto alla media e lunga durata, diciamo, magari può avere qualche effetto immediato, perché additare l'immigrato, tra l'altro, non l'immigrazione in generale, che naturalmente è un fenomeno complesso che va governato, eccetera, ma l'immigrato che arriva, il rifugiato che arriva alla frontiera, come dire, la madre di tutti i problemi di un paese complesso come la Germania, è una scappatoia, un escamotage comodo, demagogico, utile appunto in campagna elettorale, ma se poi non si affrontano i problemi più profondi, noi l'AfD ce la ritroveremo comunque al governo fra 4 anni, anche se abbiamo respinto qualche dozzina o centinaio anche di persone alle frontiere.
Ecco, Cinzia Sciuto, rimaniamo a lei, poi lo chiederemo anche a Tommaso Specker. Per restare sull'attualità, c'è la notizia di qualche giorno fa, del 17 maggio, sull'endorsement dell'editorial board del New York Times a Friedrich Merz, con tanto di critica a chi l'ha preceduto. Il titolo è abbastanza chiaro: perché facciamo il tifo per il cancelliere conservatore tedesco? E tra gli altri c'è un passaggio molto chiaro nell'articolo in cui si dice che l'immigrazione è un argomento fantastico e complesso e la demonizzazione degli immigrati da parte dell'AfD, come quella del presidente Trump, è odiosa. Ma i politici possono esagerare nell'altra direzione, verso le frontiere aperte, e la signora Merkel lo ha fatto, per quanto nobili fossero le sue intenzioni. Il ritmo della recente migrazione in Germania è stato così elevato che una reazione era inevitabile. Ecco, Cinzia Sciuto, cosa ne pensa?
Allora, divido in due la risposta. La prima parte della risposta è che ci auguriamo tutti, credo, che questo governo regga e funzioni e risolva alcuni problemi tedeschi, perché il pericolo di un rafforzamento dell'AfD è oggettivamente molto, molto importante. La seconda parte della risposta però ha a che fare con quest'ultima frase che lei ha citato di questo editoriale, e cioè: il ritmo della recente migrazione in Germania è stato così elevato che una reazione era inevitabile. Ecco, questa idea della inevitabilità delle reazioni è molto deleteria. La Germania, è vero, ha affrontato un aumento degli arrivi, delle richieste d'asilo, ma le ha affrontate anche egregiamente. Ha un modello di integrazione che comunque funziona piuttosto bene, che semmai va rafforzato, va aggiustato dove crea problemi ai comuni, naturalmente. Ci sono una serie di problemi pratici, cito semplicemente l'ultimo studio della Bertelsmann Stiftung, secondo la quale da qui al 2040 ci sarà una straordinaria carenza di forza lavoro in Germania. Allora, se vogliamo che la famosa locomotiva tedesca riprenda a trainare l'intera Europa, la questione dell'immigrazione non va indicata come un problema, va indicata come un fenomeno complesso che va gestito, ma sul quale invece puntare con politiche di integrazione serie e forti.
Tommaso Specker, veniamo a lei. Insomma, Cinzia Asciuto si è soffermata, no, su questa questione, l'inevitabilità della reazione politica, che poi ha fatto esondare per certi versi l'estrema destra in Germania. Sappiamo essere, come dire, una questione alla quale lei è molto, molto sensibile. Ricordo almeno un libro del quale peraltro parlammo proprio in diretta qui ad Alphaville, La Germania sì che ha fatto i conti con il nazismo, pubblicato dalla Terza. Qual è la sua opinione anche su questo modo di esprimersi del New York Times riferendosi alla situazione tedesca contemporanea?
Allora, innanzitutto chiaramente avete aperto molti temi, quello del tema dell'immigrazione, il tema della vita bewaffnung, la corsa agli armamenti, questo ritorno importante. E devo dire, rispetto all'endorsement del New York Times, diciamo che non mi sorprende, come del resto non mi sorprende la prima pagina della FAZ, della Frankfurter Allgemeine Zeitung, il foglio politico di domenica scorsa, in cui esattamente i due temi vengono ripresi. Da una parte c'è l'intervista a Pistorius, ministro della difesa tedesco, che già preventiva a partire dalla metà del 2026 la costruzione di un nuovo esercito, si punta a 460.000 unità entro il 2028, che viene considerato l'anno in cui la Russia potrebbe attaccare, stando l'intervista su Frankfurter Allgemeine Zeitung, sarebbe in grado di attaccare la Germania, perché di questo parliamo, una corsa repentina agli armamenti. Molto interessante vedere anche come tutto sta accadendo effettivamente a una velocità della luce, diremo. E alla prima pagina però appunto c'è questa minimizzazione quasi del tema dell'aumento dei controlli al confine, quasi che in realtà non si ponesse neanche più il problema, o meglio, vengono dati dei dati abbastanza come potremmo dire, ci lasciano delle questioni aperte, c'è una diminuzione totale quasi drastica dell'arrivo di migranti. Cosa intendo con questo? Mi sembra che sia un allineamento, tanto quello del New York Times quanto quello della FAZ, un allineamento governativo sostanzialmente, in cui semplicemente si difende il corso politico. Lo dico perché è disarmante leggere questo tipo di notizie, ma lo potete fare tutti quanti, e quindi corso agli armamenti sì, il tema dell'immigrazione quasi che non esistesse più, invece come dicevano quelli che mi hanno preceduto, il tema è molto più complesso, riguarda anche la sostenibilità industriale del paese per i prossimi 20 anni, e queste sono questioni, quindi non so più se stupirmi, perché l'accelerazione anche dello stravolgimento dei temi è abbastanza evidente e chiara.
Ci vogliamo soffermare e vorremmo proporre a tutti e tre i nostri ospiti questa mattina un brevissimo giro di tavolo attorno a ciò che resta, se vogliamo, un po' di quella frase paradigmatica che contrassegnò quell'esperienza politica di Angela Merkel, vuoi anche la sua storia politica personale e culturale. Ma insomma, lei 10 anni fa disse Wir schaffen das, no? 1.200.000 richiedenti l'asilo siriani trovarono posto in Germania, un'esperienza pressoché unica in Europa, fece della Germania il quarto paese per migranti al mondo. Che cosa si pensa di quella frase oggi in Germania? Forse partirei, Wir schaffen das, ce la possiamo fare, insomma, tradotto, partirei con Ferdinando D'Aiello, che ricordo è l'autore dell'articolo dal quale siamo partiti questa mattina.
Ma diciamo che in questo momento io penso che rimanga una società estremamente polarizzata rispetto a quella frase, perché Wir schaffen das è stato il motto di una stagione che ha dimostrato anche al mondo che la Germania può avere una sua capacità di gestire questo grande fenomeno che è l'immigrazione. E certamente quella del 2015 non era la prima volta, non era certamente la prima crisi migratoria con la quale i tedeschi si sono dovuti confrontare, ce ne fu una altrettanto significativa subito dopo la fine dell'Unione Sovietica. Però resta anche il problema di un sistema che poi non si è saputo definire. Cioè, io dico sempre che se noi ci dovessimo ritrovare in una crisi simile a quella del 2015, avremmo di nuovo tutta una serie di problemi. Le strutture non sono state completate, i comuni sono stati abbandonati, ci sono tutta una serie di problemi che non sono stati risolti. È chiaro che una maggiore presenza di persone straniere che banalmente non parlano tedesco nelle scuole crea dei problemi e impone alle istituzioni locali di risolverli. Ma se non si mettono a disposizione di queste istituzioni risorse e anche, diciamo, una certa progettualità, il problema è che poi questo motto rischia di restare un po' una, diciamo, un bello slogan, ma privo di una sua reale declinazione concreta.
Ecco, Cinzia Sciuto le faccio la stessa domanda, cioè che ne è di questo Wirtschaften das 10 anni dopo?
Abbandonato un po' da tutti, questo è un po' il problema di quello slogan, nel senso che quello slogan poteva essere davvero, come dire, l'inizio di un'epoca, e avrebbe avuto bisogno di essere sostenuto nel tempo, di essere ripetuto nel tempo e possibilmente a un certo punto anche con qualcuno che dicesse anche non solo via Schaffen das, ma anche via Haben es geschafft, cioè ce l'abbiamo comunque fatta. Nonostante tutti i problemi che ovviamente sono innegabili, c'è stato invece a un certo punto una specie di rassegnazione alla retorica, della destra, che ha, immediatamente visto in quella onda, immigrazione, in quell'ondata di immigrazione che, come giustamente ricordava, Fernando Daniello prima, non era certamente la prima. E non sarà neanche l'ultima, nella storia tedesca, ha visto in quell'ondata di immigrazione un perfetto, capro espiatorio, un perfetto, argomento retorico e demagogico per portare avanti la propria campagna, perché le destre hanno questo estremo bisogno, sempre di un capro espiatorio. Chiaramente non rispondere adeguatamente, alle esigenze poste dall'ingresso di quelle persone, quindi non predisporre le risorse adeguate, chiaramente ha portato localmente ad alcune tensioni, ad alcuni momenti di stress che hanno alimentato questa retorica. Quindi, ahimè, purtroppo quello slogan oggi giace per terra, abbandonato un po' da tutti.
Tommaso Specchia, anche a lei la stessa domanda.
Ma mi verrebbe da riflettere su quanto effettivamente lo spruch, diciamo, di Angela Merkel al tempo, Schaffen das, non, più che segnalare l'inizio di nuovo, della speranza di una nuova fase, non segni veramente la fine di una fase, ovvero quel grande periodo dei 30 anni dopo la caduta del muro che io stesso ho vissuto a livello generazionale, l'idea di un'apertura all'Europa più aperta, senza muri, globalizzata, certo con tutte le contraddizioni, sappiamo della globalizzazione, ma questo modello di un'apertura, di non stare ad attendere il cambiamento che venga anche da fuori. È chiaro che stiamo vivendo un regresso da questo punto di vista, capitanato, comandato da queste nuove destre che costruiscono la propria propaganda su questo, ma che racconta il tema di una chiusura, racconta il tema di una fine di quella narrazione, ecco, non lo definirei retorica, di quella narrazione innanzitutto, che ha costruito comunque almeno due generazioni in Europa. Oggi siamo davanti a un regresso che si riflette poi nel regresso programmatico, penso al programma stesso politico. C'era questo editoriale interessante su Deutsche Zeitung qualche mese fa ormai che ricostruiva come il programma dell'Unione oggi coincida con il programma dell'AfD del 2021 su tanti aspetti, quello del regresso rispetto al progetto del Green Deal. Un ritorno quindi alle energie, cioè, insomma, antiche, diciamo, un regresso rispetto al tema della costruzione sociale, un regresso rispetto al tema dell'integrazione, quindi le politiche sull'integrazione che effettivamente hanno rappresentato una positività di questa nuova Germania post-89, che in realtà poi si riflette appunto in quel processo migratorio, ma se andassimo indietro potremmo raccontare tutta la storia dei 12 milioni di tedeschi arrivati alla fine della seconda guerra mondiale nella Bundesrepublik e poi dei Gastarbeiter. È una storia lunga, quella delle politiche di integrazione, che adesso sembra essere effettivamente messa da parte.
L'altra questione, e mi rivolgo a Ferdinando Daniello, l'altra questione che il New York Times mette a fuoco, o meglio, l'altro importante compito, no, per il cancelliere Merz, perché sottilmente il New York Times dice, ecco, occorrerebbe venissero fatte queste cose, è quello di rimettere in carreggiata l'economia europea, per pensiamo soltanto alla grande crisi del settore automobilistico, si dice che negli ultimi anni le aziende tedesche abbiano investito poco nell'innovazione. Intanto le chiedo, uno è d'accordo? E poi in effetti a guardare quanto accade tra il 2015 e il 2016, in realtà a livello di integrazione anche nel mondo del lavoro si sarebbe potuto dire ce l'abbiamo fatta, come evocava Cinzia Asciuto.
Ma allora, qui apriamo tutta un'altra questione anche abbastanza complessa. Io penso che per quanto riguarda il mercato delle automobili la partita sia ancora aperta. È ovvio che c'è stato un cambiamento epocale, perché noi passiamo da un motore di un certo tipo sul quale i tedeschi avevano leadership, competenza, avevano una storia, diciamo così. Si è passati ad un'altra impostazione. Sono aumentati anche i competitor a livello mondiale, perché c'è anche la Cina in questo momento che sta facendo la sua parte, quindi è chiaro che si va in una direzione di maggiore competizione. Però io credo che la partita sia aperta, perché quantomeno i marchi storici, quindi per esempio prendiamo Volkswagen, lavorando insieme ai sindacati, stanno immaginando un percorso che da qui ai prossimi 10-15 anni dovrebbe riportare il paese, cioè dovrebbe riportare l'azienda, l'impresa tedesca delle automobili di nuovo a risultati più che positivi. Vedremo, questo ovviamente è un quadro aperto. È chiaro che si può fare di più. Io su questa storia degli investimenti sono sempre d'accordo, però inviterei a differenziare tra gli investimenti nel settore pubblico e quelli poi invece del settore privato, perché sono due questioni in qualche modo diverse. C'è un'abitudine a credere che basta investire per ottenere dei risultati positivi. Questo non è vero. C'è anche un problema di un aumento indiscriminato delle norme. Per esempio, le do questo elemento sul quale poi magari un giorno possiamo riflettere più nello specifico: in Germania non si riescono a costruire case. È stata una delle grandi sconfitte del governo Scholz, che aveva promesso 400.000 case l'anno, di cui 100.000 sociali. Ne hanno costruite la metà. E questo è un problema, ed è un problema molto probabilmente legato non solo all'assenza di capitali, o forse non interamente all'assenza di capitali, ma proprio al fatto che abbiamo una iperregolamentazione che poi impedisce questi investimenti.
Ecco, l'abbiamo capito, la situazione è complessa, ci muoviamo da movimenti a carattere economico ad altri di carattere più politico. E Tommaso Specker, torniamo a lei. C'è un tema che non abbiamo ancora toccato, lei l'ha sfiorato prima en passant, è quello della questione del riarmo. E nel suo primo discorso da cancelliere al Bundestag, Merz ha detto: costruiremo l'esercito più forte d'Europa, con un piano da 900 miliardi. E a questo si aggiunge il dispiegamento militare tedesco in Lituania. E ricordiamo che è la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale che la Germania torna a schierare le sue truppe all'estero. Tommaso Specker, dobbiamo preoccuparci? O cosa ne pensa?
Allora, innanzitutto la narrazione che il nuovo governo tedesco sta cercando di costruire è quella di un'unità europea su questo tema, un'unità orizzontale, al momento, in cui Polonia, Francia e Inghilterra giocano un ruolo. Chiaro che altri paesi come Spagna e Italia sono forse meno direttamente coinvolte dal tema della presenza e la percezione del rischio russo. Sicuramente quello che non si può non notare è come ci sia un allineamento su questo tema, almeno io nei contesti che mi capita da quelli giornalistici a quelli anche personali, ho notato proprio negli ultimi 2 anni e mezzo un allineamento totale, ma anche di persone a me vicine che lavorano magari nelle ambasciate o nella diplomazia, in cui si dà per scontato che lì ci sia un amico che non vuole parlare. E per carità, è chiaro il tema, e non lo vogliamo aprire, il tema del putinismo apre questioni enormi, ma arrivare a questa logica di scontro così con questa velocità lascia chiaramente a bocca aperta. Come dicevano prima gli altri interlocutori, il tema inizia già nel marzo del 2022, già sotto Olaf Scholz, quello della difesa, del riarmo, del bisogno di avere un esercito forte. Certo che sentire questa retorica come se nulla fosse, appoggiata poi in maniera più o meno tacita da grandi pezzi della società, anche se chiaramente si iniziano a sentire le voci di chi dissente da questa ideologizzazione anche del tema. Quindi quello che si può sperare è che veramente questo riarmo, che però ormai è davanti agli occhi di tutti, insomma stiamo parlando di miliardi di crescite di tutte le aziende, ThyssenKrupp, Rheinmetall, Airbus, Diehl, insomma basta guardare le tabelline che si trovano, che chiunque può trovare sulla rete per capire quello di cui stiamo parlando, un aumento vorticoso anche degli investimenti in quel settore. L'unica cosa che si può sperare è che veramente sia un dispositivo, una modalità che reintegra e porta a reintegrarsi o costruire un altro pezzettino d'Europa. Questo è un po' il miraggio, il sogno e quello che si può sperare, perché se la Germania poi si muove univocamente, solitariamente, anche se penso che non possa accadere nelle condizioni attuali, però è chiaro che il linguaggio di guerra presuppone anche che a un certo punto uno strappo continuo il linguaggio di guerra. Insomma, speriamo che lo strappo definitivo non sia verso l'Europa.
Se si pensa la guerra, poi insomma la guerra arriva in un modo o nell'altro. Tra l'altro abbiamo perso il collegamento con Fernando Daniello. Io ricordo che siamo partiti da un suo articolo firmato insieme a Bruno Simili sugli asini, intitolato I dilemmi della Germania attuale, articolo che potete trovare in lettura libera, mi rivolgo alle ascoltatrici e agli ascoltatori, online sul sito della rivista Gli Asini, ringraziando Fernando Daniello. Abbiamo provato a mettere a fuoco alcuni elementi di questo articolo che raccontano la Germania contemporanea di fronte ad una serie di dilemmi. Grazie a Daniello, che nel frattempo appunto se n'è andato o abbiamo perso il contatto con lui. Cinzia Sciuto, nostro ospite, è stata da poco ospite di In altre parole con la collega Natascia Fioretti, insomma è stato bello riaverla ai nostri microfoni. Ringraziamo anche Tommaso Specker, che ha finito adesso di parlare, sperando di ritrovarla molto presto a commentare la Germania, ma non solo. Buon lavoro a tutti, grazie a Matteo Ongaro che è stato in studio con me questa mattina. Io lascio velocemente lo spazio alle informazioni con il radiogiornale delle 13. Alphaville e la sua redazione tornano domani. Grazie.